Mezz'oretta, giusto? Bene, ci siamo. Ciao Giulio, ciao Sara.
Ciao.
Stiamo facendo questa trasmissione dal titolo La verità, come ormai sta diventando una mia fissazione, per cercare di mettere insieme qualche argomento a proposito di due cose. Innanzitutto di come stabilire la verità, che è una cosa importante. La verità, abbiamo parlato qualche giorno fa con Fabio Scacciavillani, col fatto che la verità ha una sua oggettività che deve essere riconosciuta. E volevo, e naturalmente questo discorso va continuato dandogli circostanziando, dando dei contenuti a questo tema. E poi l'ho portata nell'attualità, perché l'attualità oggi ci sta spingendo, non è soltanto epoca di parlare del sesso degli angeli o di quanti angeli stanno sulla punta di uno spillo. Durante l'assedio di Costantinopoli ci furono gli studiosi che si occuparono di questo, i teologi, e noi abbiamo le loro opere importantissime. Se avessero partecipato alla difesa, come forse era loro dovere fare, non sapremmo nulla di loro. Invece hanno lasciato le basi della filosofia occidentale. E noi in qualche modo dobbiamo fare questo, ma dobbiamo anche essere, credo, in questo momento, cioè quindi parlare di argomenti vasti, quindi la verità con la V maiuscola, ma anche credo che ci sia la possibilità di calarla nell'attualità. E di questo parliamo appunto con Giulio Trani, Sara Quadrelli, che ringrazio per la loro presenza, e ai quali lascio la parola. Giulio, tu hai creato un gruppo, comincio da te, tu hai creato un gruppo che vuole essere un gruppo d'azione, gruppo
Esattamente.
Facebook, che poi dovrebbe diventare un sito internet, perché Facebook ha un po' rotto le scatole.
Certo.
Nella sua volontà di stabilire cosa puoi dire e cosa non puoi dire. Poi, però, questo gruppo ha la voglia di fare, gruppo d'azione. Parlane.
Esattamente. In generale è stata creata la richiesta, diciamo, per un'informazione seria e anche per delle attività politiche, perché comunque quando parliamo di umanità, di società, parliamo di politica. E manca però l'offerta, e questa noi dobbiamo darla in qualche maniera, è compito nostro, perché sembra nessuno lo stia facendo. E sono stati interessanti questi 2 anni tra la pandemia e la guerra adesso, perché dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, adesso siamo in guerra, perché vediamo tutti quelli che sono i bias cognitivi, tutte le fallacie che poi portano i nostri amici, le persone con cui condividiamo la vita, a prendere delle cantonate. E quindi è importante riuscire a liberarli per certi aspetti. Quindi, come dicevi tu, durante l'assedio di Costantinopoli si parlava anche del sesso degli angeli. Io credo che dobbiamo parlare anche di fallacie, di come si ragiona, di come si scelgono le fonti per informarsi, e tutte queste cose che hanno appunto un interesse generale, ma che hanno un'immediata applicazione pratica. Questo secondo me è il tema centrale adesso. E io in questi giorni ho dalla mia pagina Facebook, perché Facebook ha in realtà un grandissimo potenziale, perché consente di raggiungere rapidamente grandi volumi di persone. Io ho fatto degli esperimenti mettendo dei post che spiegavano un po' la verità per quanto riguarda la guerra in Ucraina. E ho scoperto che bloccando i commenti le persone sono più propense ad ascoltare. Questa è una cosa importante, perché
Bloccando i commenti, scusa.
bloccando i commenti, esattamente. Adesso ho proprio qui davanti, e io uso le condivisioni di un post per capirne l'efficacia, perché ovviamente chi condivide sicuramente e apprezza il contenuto e vuole che sia diffuso.
Sì.
E siamo passati, diciamo, su 150.000 persone raggiunte senza i commenti, abbiamo 5.000 condivisioni, con i commenti ne abbiamo 3.000. Quindi si parla di un aumento del 50% circa. E questo è interessante. Questa idea mi è venuta perché, e questo è bello perché proprio ci fa vedere come funziona la società libera. Una persona che aveva letto uno dei miei post mi ha condiviso uno studio di qualche anno fa sul beauty talking su Facebook e su quali sono i profili delle persone che condividono, come si sono persone quelle che commentano che sono solitamente più attaccate a una visione dicotomica della società. E quindi, insomma, leggendo questo documento mi è venuto in mente di bloccare i commenti e il risultato c'è, è evidente. Perché succede questo? Sicuramente, questa è la grande domanda. Sicuramente un aspetto è che come noi umani tendiamo a comportarci come gruppo, una cosa evolutivamente vincente, non discostarsi troppo dal comportamento delle persone che ci circondano. Sai, non si dice se vedi tutti contro mano, probabilmente sei tu quello contro mano.
Sì.
E quindi è normale che quando una persona vede sotto un post molti commenti negativi, la prima cosa che pensa è, anche se originariamente è d'accordo con il post, la prima cosa che pensa è di essere intorno a lui. Questo sicuramente è un aspetto. Probabilmente ce ne sono anche altri che scopriremo pian piano, però...
Quindi tu dici che è una cosa tecnica questa, isolando la tua opinione, mettendola in evidenza senza contraddittorio, tu stimoli la persona ad aderire alla tua, o comunque crei le condizioni perché questa persona aderisca, magari già predisposta a farlo, già incline a pensarla come te, lo spingi ad aderire alla tua opinione e non trovando contraddittori la condivide. Se invece trovasse subito la fila di rompiscatole che ti danno torto, magari senza argomenti, ma come fanno i troll spesso, questo qui alla fine esita oppure addirittura dà ragione agli altri e comunque non ti condivide. È così?
Esatto, è proprio così.
Interessante.
Infatti anche degli esperimenti, e adesso non ricordo precisamente, ma in un'università statunitense un professore di sociologia o di psicologia aveva provato a fare un'affermazione palesemente falsa e gli studenti si erano boccato. Espressi d'accordo con quella affermazione, pur sapendo che era falsa.
Io me la ricordo una cosa del genere.
Vai Sara.
Sì.
Scusami, ti ho interrotto. Solo questa, e mi ricordo che c'è un video di un esperimento in cui il professore chiede agli alunni di confermare che un libro che è in mano sia rosso, però il libro è verde. E quando arriva allo studente in ritardo, gli chiede di aprire il libro, così, e poi gli fa questa domanda di che colore è il libro, e lui risponde, lo chiede a uno degli studenti, e gli studenti dice rosso, poi lo chiede un altro rosso, tutti gli studenti rosso, e si vede la faccia di questo studente che è entrato in ritardo e che non riesce a capire. A un certo punto
scatta
dentro di lui qualcosa e lui dice rosso, mentre il libro è verde, perché tutti dicevano questa cosa. Può anche darsi che sia un video artefatto, però comunque dà l'idea di quello che hai detto tu.
C'è una bellissima cosa che ha scritto, come si chiama in questo momento, quel medico Novak, quello che ha inventato il vaccino acqua di fogna. Dai, Bacco, esatto. Che lui dice... Quando noi siamo arrivati al momento, l'ultima mio comizio, quando io già ero in difficoltà e ho detto guardate che il vaccino è utile, gli stessi mi applaudivano perché tutta gente che rifiutava il vaccino, mi applaudivano e io potevo dirgli qualunque cosa, mi avrebbero applaudito comunque. Non capivano quello che stavo dicendo, ma loro capivano solo una cosa. cioè era indifferente il contenuto, capito? Lo schieramento era tale. Se io avessi detto che il vaccino è la salvezza dell'umanità, mi avrebbero applaudito lo stesso.
Certo, questo è perché lui aveva acquisito una certa rispettabilità verso loro abituati a non capire in realtà quello che dice la scienza ufficiale, in lui come uno di loro, uno che parlava con il loro linguaggio e avendo bisogno di un punto di riferimento per orientarsi nella vita, hanno deciso che appunto quello che diceva lui era corretto. Aveva acquisito una buona reputazione presso queste persone.
Il tema di quello di questo discorso che stiamo facendo è la verità, no? E io lo ributto qui a voi due. Come facciamo noi a riconoscere la verità? Perché quello che dico io è più vero di quello che dice un altro? È una domanda importante questa, perché sì, altrimenti...
Io non lo so. Però
cosa tu dica è la tua opinione. Cioè, se tu dici che questo è un telefono, un altro ti può dire è una forchetta. Dici, no, è un telefono, è la tua opinione. Ci sarà una verità che è un telefono e una forchetta?
Anch'io me lo chiedo spesso, non so dare una risposta adesso, però quando non conosco gli argomenti o i fatti e devo decidere se credere a qualcuno o no, chiaramente mi baso sulla fiducia che ho in una persona, cioè troppo è detto in poche parole, altrimenti sto zitta e mi tengo il dubbio. Quello che vedo io nelle molte persone che invece si fanno abbindolare è che loro non riescono a stare in un vero dubbio. Parlano di dubbio, a sproposito. Di solito vogliono per forza avere una conferma di qualcosa e di solito devono avere la conferma di sé perché si vergognano di dire che hanno sbagliato. E poi vedo anche che le persone su Facebook parlano come parlano qui le sciure quando, non so, c'è il gruppo di cammino per dire, tu cerchi di parlare, loro ti fanno le domande, non riesci a rispondere e ti parlano sopra, cioè tutti parlano da soli anche in altre situazioni e parlano un po' da soli con l'altro come muro come fanno su Facebook spesso. Per cui è anche difficile, non è che tutti abbiamo lo stesso approccio razionale verso la conversazione con l'altro, quello voglio dire, cioè, è veramente difficile. Però io me lo chiedo, questa, scusa se ho divagato, però la verità a volte potrebbe essere diversa per chiunque perché abbiamo delle aspettative diverse, ecco, però è quello che, con cui sono d'accordo è che invece esiste un fatto, una verità, esistono delle cose. Però tu adesso hai fatto una domanda a cui io non so rispondere, perché come faccio? Cerco di fermarmi a ragionare e di riuscire a capire chi fra due mi sta dicendo una bugia, ma non è che ho sempre gli elementi sufficienti, ecco. Devo sospendere il giudizio a volte.
Giulio?
Sì, beh, sospendere il giudizio è una delle abilità più importanti. Perché non solo è importante conoscere le verità, ma forse è più ancora più importante non convincersi di cose false. Secondo me bisogna distinguere tra il fatto che ci sia o meno una verità, e questa c'è, e il fatto che noi possiamo conoscere o meno la verità. Credo che la ricerca della verità vada per approssimazioni successive. Quindi noi pian piano raccogliamo le informazioni dalle varie fonti, documentali, a persone di cui abbiamo fiducia che ci parlano, e dobbiamo trovare quello che è un intervallo di probabilità, ovvero faccio l'esempio con i morti del Donbass. Abbiamo il documento che dice che sono stati 90 nel 2016, e noi però non dobbiamo prendere quel 90 come un dato vero, ma come un dato probabile. Quindi noi lì dobbiamo ragionare come se ci fosse un centinaio, quindi che siano 80 o che siano 100, è equiprobabile per certi aspetti. E e, o anche in altre situazioni, la situazione dei vaccini forse.
Aspetta, scusami, ti fermo solo su questa cosa del Donbass, perché è un esempio molto calzante. Lì c'è una verità, no? La verità è nel numero di morti ammazzati. Certo. C'è una realtà, innanzitutto, no? La realtà non è solo una cosa che creiamo, esiste. Ci sono dei morti, nella massa dei morti che comunque avvengono in una società per motivi naturali, per malattia, per vecchiaia, per un sacco di cose, ci sono quelli dovuti a un conflitto, no? Cioè ammazzati con armi da fuoco per effetto di una di un conflitto di tipo etnico, nazionalistico, come si vuole. Questi hanno una certa classificazione, no? Chiaramente devono essere ammazzati in maniera violenta durante un'azione. Non possono essere, non puoi contare quelli che vengono ammazzati dalla moglie che, perché trovano la moglie a letto con un altro, eccetera, che non c'entra niente in questa cosa.
Però questo è diciamo una... che, guarda, ti interrompo un attimo, sì? Prego subito. Diciamo che potrebbero essere un po' più i morti, perché se io ho letto bene quei documenti, loro hanno... Dicevano che soprattutto nell'ultimo periodo subivano delle interferenze nei sistemi di governo dei droni, perché questi funzionari, questa missione usava anche dei droni per controllare quando c'erano state le violazioni del cessato il fuoco. E okay. Quindi in quel caso noi sappiamo che quella, sappiamo che non può sapere tutto, e quindi quel numero che loro ci danno lo prendiamo come appunto un numero probabile, ma non un numero certo.
Sì, però parla di numeri che sono intorno dal 2014 ad oggi, intorno a un migliaio di persone circa. Nei primi 2-3 anni sono qualche centinaio all'anno, e si arriva al 2021, quando erano, mi pare, un 17-18, qualche decina di persone, che è molto diverso da 14.000.
Sì, certo. Allora,
aspetta, scusami. Però quello che volevo mettere in evidenza, poi ti lascio, possiamo discutere anche la cosa, ma non è tanto questo, secondo me, è il fatto che quello che dicevamo anche prima, questo numero viene fuori da una missione ufficiale che può essere, a cui apparteneva anche una missione alla quale appartenevano anche degli studenti russi, che hanno potuto dire la loro, che hanno verbalizzato quello che volevano dire, e le cui fonti, oltre che le conclusioni, possono essere verificate. Cioè chiunque di noi volesse verificarlo, con il tempo, la pazienza, o affidandosi a altre strutture di verifica, può farlo. Può verificarlo, che è molto diverso invece da quello che succede dalle comunicazioni che ci arrivano da fonti di informazione russe, che parlano di 14.000, ma non ti danno nessun elemento per verificare. Quindi, secondo me, bisogna affermare che le verità ufficiali, la scienza ufficiale, proprio per il fatto di essere verificabile, è più vera, è vera, o comunque è più vera, di quello che dice il mio cugino, che l'ha sentito dire da cognata che ha la badante ucraina, per esempio, o da quello che ci viene da regimi che non hanno, che non consentono l'indipendenza del giudizio, non consentono la libera scelta delle fonti, non consentono il libero contraddittorio, che censurano e controllano le informazioni, i tribunali, eccetera. Noi credo dobbiamo fare questa distinzione. Altrimenti certo. Siamo inerti. Cioè.
È vero.
Vai.
Prego, no, hai ragione, è un'intuizione, è un criterio giusto, perché comunque hai ragione tu, Roby, sono verificabili e comunque c'è una pluralità di fonti su cui noi possiamo andare a vedere se... E non sono come quelle che provengono dai regimi, che comunque sono artefatte, sono senza verifica, perché comunque sono soltanto... cose dette. Non è sbagliato come idea quello che hai detto, cioè io non ci avevo neanche pensato, però effettivamente è così, forse è il motivo per cui noi ragionevoli ci fidiamo di queste fonti, anche se abbiamo tutti un po' di disistima magari delle istituzioni, oppure di sfiducia certa stampa ufficiale, però possiamo verificarle, vero, con pazienza, però abbiamo questa possibilità. Qui sì, sono d'accordo, è interessante questo modo di presentarlo, perché è la verità.
Certo, ma non solo, sempre tornando al Donbass, è interessante che la missione non ha prodotto dati per il 2014-2015, probabilmente perché ora è difficile raccoglierli, oppure non c'era accordo fra i vari funzionari, anche questo è probabile. E questo cosa ci fa capire? Che i dati che sono stati comunicati sono sicuramente affidabili, perché laddove non erano affidabili non c'è stata nessuna comunicazione di dati. E anche questo ci fa pensare che questa fonte è una fonte privilegiata. Ci sono le note metodologiche, quindi è spiegato come vengono raccolti i dati. Sono documenti che sono prodotti in maniera scientifica con tutti i canoni della ricerca, con tutti i canoni della ricerca, dalla peer review, visto che sono appunto funzionari di vari paesi e con vari orientamenti, sono appunto, come dicevamo, verificabili. Sono un po' come nell'amministrazione della giustizia, e quanto dice il funzionario di polizia è una prova privilegiata, che per cui viene considerata vera fino a prova contraria. Lo stesso atteggiamento noi dobbiamo avere verso queste fonti ufficiali, soprattutto quando sono di organismi internazionali.
Sara?
No, nulla. Stavo ascoltando Giulio, stavo riflettendo. Perché quando noi diciamo ufficiale o internazionale, scattano dei tic in molti gruppi di persone che a priori, se una cosa è ufficiale o da organismi internazionali, deve essere falsa perché c'è il grande reset. Questa fantasia, secondo me la gente vede troppi telefilm, stanno chiusi in casa e poi ragionano un po' come le distopie che vedono, ecco. Perché, come dicevo, io ho una grande disistima di alcune istituzioni, però ho ancora una certa capacità di discernere e non riesco a capire come possono molti, molti allontanarsi così tanto dalla verità da andare a ipotizzare questo grande reset, che è come quei cartoni animati dove c'è il mostro che dice il mondo è mio, no? E trama e si mettono d'accordo tutti per dominare il mondo. Ecco, io vedo questo, quindi è difficile combatterli anche perché ragionano in modo un po' infantile, secondo me. Poi magari ho detto una cazzata, però.
Guarda, questo riflesso di negare validità alle fonti ufficiali è un riflesso molto, molto radicato in chiunque abbia vissuto gli anni 70, gli anni 80, abbia vissuto le narrazioni, come si dice oggi, che venivano dalle autorità, chiunque abbia memorie di Piazza Fontana e di tutto quello che è successo in Italia, dove quello che veniva raccontato non era vero. Ha questo riflesso, e quando hai una classe politica screditata come la nostra, non puoi credere a priori a quello che ti dicono. Questo è vero. Però, secondo me, però va aggiunto qualcosa che deve maturare questa istintiva repulsione verso la verità ufficiale. Primo, che noi siamo un paese particolarmente difficile da questo punto di vista, perché la verità per noi è sempre stata una cosa strana. Per esempio, dopo 40 anni non abbiamo ancora la verità su degli episodi terribili della storia italiana, dalla bomba alla stazione, a Ustica, alle stragi degli anni 70. Pochissime di queste hanno avuto veramente la verità, mentre in genere nei paesi dell'Occidente ci si arriva più velocemente, con più certezza. Ma anche nei casi in cui la verità non è stata affermata, ci sono però gli strumenti, se uno volesse indagare attentamente, avesse la volontà di andare in fondo alle cose, ci sono. Su Piazza Fontana da subito uscì un controinchiesta che scagionava Valpreda. Sulle stragi della stazione di Bologna e su Ustica, è evidente a chiunque abbia un minimo di raziocinio che la verità ufficiale è falsa, ma si trova una sterminata documentazione che mostra una verità alternativa, che assolutamente verosimile e possibile. Quindi la verità ufficiale in Occidente almeno non è blindata, nemmeno in un paese disgraziato come l'Italia. Se vuoi le informazioni le trovi, cosa che non è possibile invece a caso in Russia, cosa che non è possibile in Cina, perché lì la verità è somministrata attraverso l'informazione di regime che impedisce che tu possa fare ricercare autonomamente. E a questo punto viene una cosa che per me è istintiva, non mi piace. Ed è la risposta a quelli che dicono e Draghi allora, e Speranza allora, cioè Putin è un criminale, ma Draghi allora anche lui. No, non è vero, c'è una differenza. C'è differenza. Non mi piace il mondo in cui vivo perché vedo che anche qui la libertà è compressa, forse in una maniera più efficace e più subdola e forse alla lunga anche più pericolosa di come viene. I russi non sono mai stati bravi nel fare le cose. Stalin, diciamolo, è stato un cazzone, ha sbagliato tutto. Molto più efficaci alcune cose che vengono qui. Però se devo scegliere tra Stalin o tra Putin e Draghi, abbi pazienza, scelgo Draghi. È veramente meno pericoloso, ma soprattutto è un mondo in cui, il nostro, in cui hai ancora la possibilità di cercare la verità, mentre lì non hai la possibilità, finisci con del polonio o con una pallottola in testa.
Sì, questa, è vero.
Non è una grande differenza.
Stalin e Putin e tutti questi, comunque in questi paesi, proprio perché non sono in grado di essere così sottili nel piano piano incatenare le nostre libertà, devono farlo in modo brusco e quindi devono ammazzare la gente e devono interrompere internet come tra pochi giorni faranno i russi. Quindi effettivamente è probabile che la gente creda meno a loro di come qui invece la nostra, cioè si affida. Però hai detto bene tu. Può essere anche, come tanti dicono, che qui la libertà è più, scusate per i rumori, è più compressa, però in modo più raffinato, però qui comunque siamo in grado di reagire senza perdere la vita e quindi possiamo parlarne.
Certo, anche se resta difficile conoscere la verità, però comunque resta relativamente facile capire se la verità che ci viene somministrata è palesemente falsa. Questa sicuramente è una differenza fondamentale. Per cui riusciamo un po' a utilizzare, ad applicare la falsificabilità, cioè riusciamo a capire se una cosa è una panzana. E questo aiuta a eliminare tutte quelle bugie che vengono, che a volte si cerca di somministrare da parte del potere.
Almeno nei casi più dubbi possiamo esercitare del sano scetticismo.
Esatto.
Sono d'accordo, è lo scetticismo che è l'unica cosa che può aiutare quelli che magari non hanno la possibilità, come me, o non hanno voglia di approfondire, di stare tutto il giorno su internet per cercare delle fonti alternative, però avere un sano scetticismo, e quello è un atteggiamento importante che deve essere costruito attraverso delle idee. Ed è quello che manca, secondo me, che sta scemando un po' in Occidente, lo scetticismo.
Io certo, credo poi, che... Prego.
Sì, poi ci sono anche quelle buone pratiche per scoprire la verità. Ci sono anche nei proverbi: se senti un rumore di zoccoli pensa a un cavallo e non a una zebra, se la forma di un'anatra è stranazza come un'anatra e un'anatra, mentre queste persone che hanno sicuramente dei loro disagi esistenziali alle spalle cercano sempre di capire dov'è l'imbroglio, e il fatto è che spesso l'imbroglio semplicemente non c'è. Se una cosa sembra vera, probabilmente lo è.
Poi c'è sempre un altro strumento molto utile, che è il rasoio di Occam, no? Enzian sunt multiplicanda praeterea necessitatem, cioè le soluzioni, le spiegazioni semplici sono sempre migliori di quelle complesse. Questo va preso, secondo me, con un po' di garbo, perché a volte, ed è proprio la domanda con cui io ti voglio fare e conclu- per concludere anche questa breve trasmissione, perché le soluzioni semplici a volte sono troppo semplici. È vero che non bisogna invocare l'intervento continuo di enti, no, o di complotti che guidano le azioni umane, che è una cosa oggettivamente impossibile. Però non bisogna, e quindi le cose umane si sviluppano in qualche modo per conto loro, con personaggi che le influenzano in maniera più o meno grande, ma no, non attraverso l'intervento degli uomini in nero, in poche parole. Però è anche vero che a volte le soluzioni sono troppo semplici, quindi quando io mi sento dire da persone che conosco, con cui parlo, ma tanto i soldi fanno tutto, cioè se uno ha tanti soldi è in grado di fare qualunque cosa, semplifica all'estremo le cose, e non è nemmeno così, non è così semplice, bisogna trovare la via di mezzo per riuscire ad avere le spiegazioni delle cose. E la domanda che vi volevo fare era questa, insomma, come prima ne abbiamo parlato, quindi le soluzioni un po' le stiamo cercando di trovare, come si può fare per rispondere? Perché siamo in guerra e dobbiamo combattere, e dobbiamo combattere la guerra dell'informazione. Quando ti arriva la famosa montagna di merda, per cui qualunque cosa tu dica, ti mandano dei post, ti mandano delle informazioni già prefigurate, alle quali tu non, oggettivamente non puoi rispondere, perché non hai tutta la vita, tutto il tempo necessario per discutere di cose che poi ti vengono riproposte continuamente. Come si può fare per avere noi dei pacchetti chiari, semplici, da contrapporre? Pacchetti informativi, dico.
Dividendoci il lavoro. Nel senso che ognuno di noi ha le sue conoscenze specifiche. Io magari sono più bravo nell'andare a spulciare i documenti dell'Unione Europea, mentre tu sei più bravo a guardare gli aspetti della storia. E se noi ci suddividiamo il lavoro, perché la suddivisione del lavoro comunque è la fonte del nostro progresso, è per questo che siamo così efficienti, e allora riusciamo ognuno a creare un pacchetto su qualcosa che abbiamo approfondito in maniera precisa. E allora forse riusciamo a crearne un numero sufficiente di questi pacchetti per poter rispondere a tutte le obiezioni che ci vengono fatte. Con tutte le discussioni che abbiamo fatto, noi adesso abbiamo un grosso elenco delle panzane putiniane, e possiamo sicuramente selezionarne un paio e vedere come va.
Secondo me, anche andando a cercare nel passato, era una cosa che io mi riproponevo di fare, non ho avuto tempo. Per esempio, alla luce degli eventi di oggi, alla luce delle immagini sinistre con la quale si è caratterizzato Putin, oggi andare a dire che in Siria sono state usate armi chimiche non è più una cosa balenga come sembrava un tempo, che lo dicevi, no, è impossibile, l'hanno fatto i terroristi dell'ISIS. Andare a dire che a Salisbury sono state avvelenate e hanno cercato di far fuori due spie non è così strano, visto che, no, un atto di guerra alla fin fine in un paese, in un altro paese, perché hanno usato armi belliche, gas di uso militare, non è così strano, visto che poi è uno capace di invadere veramente un paese. Quindi andare a ricostruire tutte e a demolire tutte quelle, demolire, dare una versione oggettiva o più oggettiva di tutti quei racconti che hanno influenzato la visione del mondo negli ultimi anni, per me è una cosa utilissima. Cioè, vedere il passato alla luce di oggi. Io questa è una cosa che vorrei fare volentieri. Poi metterla in un deposito dove possa essere utilizzato da tutti. Quello dovrebbe essere il sito che stai pensando.
Sì. Difatti l'obiettivo di cui ti avevo accennato, di cui parleremo più avanti, potrebbe essere il mezzo corretto. ovvero un sito di informazione che però non dà le news, ma interpreta le informazioni che ci vengono dal mondo alla luce del passato, dei documenti ufficiali, eccetera, eccetera, che quindi non potrà, gioco forza, parlare di qualcosa che è successo ieri, perché le cose vanno studiate, analizzate, le fonti vanno soppesate, ma che riesce a dare una visione d'insieme sui problemi che ci coinvolgono questi giorni. Questo probabilmente.
Sara?
No, è bello e originale, è vero, non, è forse l'unico modo, perché cioè, la materia è molto vasta. Io non so come posso aiutarvi, però ci proverò, ma comunque sì, sarebbe anche forse uno dei pochi siti che cerca di prendere le cose così, lateralmente, e penso che sia fondamentale, quindi sono d'accordo, ovviamente, con Roberto quasi sempre. E se posso, non so come, però vi aiuterò anch'io.
Grazie. Bene, salutiamo tutti, facciamo altre puntate su questo tema, no? Teniamo al corrente anche, più che su questo tema, però per
Vediamo i
tenere al
film.
corrente di quello che stiamo facendo, se andremo avanti, io spero di sì.
Certo, l'altro è molto bello che abbiamo iniziato la trasmissione con delle domande e ad alcune abbiamo dato risposta, e questo è sicuramente uno degli aspetti più positivi di questa trasmissione, di questo tipo di discorsi con questo tipo di interlocutori, dove non andiamo ognuno a difendere la sua idea, ma appunto a trovare assieme qualcosa che è più vicino alla verità.
Sì, e, no, e non facciamo i coltivatori di dubbi.
No, ce
Ce
ne sono tanti già di quelli.
ne sono già tanti. I dubbi sono utili se servono, se no diventano delle zavorre incredibili. Va bene, a tutti, metteteci un like se vi è piaciuta questa cosa, chiedete di partecipare, che questa cosa la vogliamo, questo tipo di trasmissione la vogliamo allargare, quindi commentate. Chiedete di
Certo.
partecipare, lanciate delle idee e vediamo di rendere utili questo momento. Grazie a tutti, a
Grazie Roby. Ciao
presto.
Giulia.
A presto, ciao.